I Vangeli per farci entrare nella passione del Cristo, nel suo mistero pasquale. Prima di quanto abbiamo condiviso stamattina, l'annuncio della preparazione della cena pasquale, l'annuncio del tradimento di Giuda, l'istituzione dell'Eucaristia, l'annuncio del rinnegamento di Pietro, ci fanno vivere l'unzione a Betania. La leggiamo perché poi ci inserisce proprio in un dato che apparentemente sembra mancare perché il Vangelo dell'Emanuele sia tale sempre per noi. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, l'episodio parallelo di Giovanni invece è in casa di Marta, Maria e Lazzaro. Invece un Simone fariseo si trova in Luca 7, che però è un'altra cosa, da qui poi la confusione di tutte queste donne. Gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso e glielo versò sul capo. In Giovanni e in Luca i piedi, sul capo. L'olio sul capo. L'abbiamo spiegato, condiviso quel salmo ieri, poi l'abbiamo avuto nella liturgia delle ore. L'olio sul capo, a cosa rimanda? Chi è che versa l'olio sul capo? È il profeta. È Samuele che versa l'olio sul capo di Saul e lo fa re di Israele, l'unto del Signore, non un altro presente in questi giorni, il vero unto del Signore. È sempre Samuele che poi deve ripetere questo su Davide, l'ultimo dei figli, quello di cui quasi ci si era dimenticati. Per cui questa donna è profetessa, compie un gesto profetico, ma chi comprende il gesto profetico? Solo Gesù. Mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero, perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Qui sono tutti, in Giovanni e Giuda. Poi Giovanni spiega perché aveva la borsa e faceva la cresta. Ma Gesù, accortosene, disse loro, perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto una buona azione verso di me. Anche in nota la Bibbia di Gerusalemme rimanda alle buone azioni degli ebrei e anche a una scala di valore di queste buone azioni. L'elemosina a cui si riferivano i discepoli è meno buona della sepoltura. Ricordiamo tutti il libro di Tobia. Paga di persona il fatto che lui compie quella buona azione che è seppellire i morti. Per cui la donna anticipa, ma non soltanto appunto come in Giovanni i piedi, per la sepoltura. Il capo dice che colui che andrà a morire è il re di Israele, per cui quella scritta, re dei giudei, viene letta da questa donna in anticipo. Per cui è azione molto buona. Essa ha compiuto un'azione buona verso di me. Ecco la frase che mi interessa. Il tassello che sembra far vacillare tutto il Vangelo dell'Emanuele. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Me invece non sempre mi avete. C'è un non sempre. Allora ciò che ci dice lasciandoci, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo, cosa vuol dire? È vero o non vero? Allora, possiamo, come in parte è stato fatto, dire, ecco, lui è sempre con noi perché sempre abbiamo la Santissima Eucaristia. Chi sta per istituire l'Eucaristia lo avrebbe detto, no. I poveri, come ha detto Paolo VI, nella Populorum Progressio, sono sacramento di Dio. Sono quella realtà, quella presenza reale di Cristo che sempre avremo tra noi. E qui adesso faccio una digressione. I poveri sono la vera icona di Cristo. Proprio per capire questo, faccio aiutare dal dottor. Dunque, a Roma, il 6 gennaio è la. Che romano sei? La Befana. Che cos'è la Befana? No, la Befana, per i romani che cos'è la Befana? È una vecchia strega. Perché strega? Perché è il femminile peggiorativo del mago. Siccome i romani non sanno parlare il greco. Allora, d'altronde per i greci, quand'è il Natale greco? Quand'è? Appunto. E allora fanno confusione. Allora, l'Epifania finisce con la A, dunque femminile. E allora è diventata il femminile del mago, la strega, eccetera, con la scopa e tutte queste cose. Più o meno la stessa cosa è avvenuta per la Veronica. Veronica, nome proprio di persona, no? No, la vera icona di Cristo. D'altronde, perché quel sacerdote e quel levita, vedendo quel malcapitato lungo la strada che da Gerusalemme porta a Gerico, non si fermarono? Perché era sporco di sangue, perché le leggi cultuali non permettevano di toccare il sangue, altrimenti non avrebbero potuto celebrare messa e prendere l'offerta. Allora, è possibile che il giorno della Parasceve, cioè il giorno della preparazione della Pasqua, a cui sono tenuti tutti gli ebrei, una donna tocchi del sangue? È possibile? Una donna rinneghi se stessa in quanto ebrea? Questo non per sminuire la leggenda che trova anche negli apocrifi, il re Agar che manda a dire a Gesù, eccetera, eccetera, poi Gesù, se cioè non posso venire da te per guarirti, gli manda. Questo per andare alla realtà. Leggenda vuol dire una cosa che devo leggere, non una cosa che devo credere. È un trampolino di lancio per. Capite? Infatti, ho visto anche voi nella vostra Via Crucis, tiene conto appunto di non urtare la sensibilità, eccetera, eccetera. Non avete potuto mettere che il Salmo 27, il tuo volto, Signore in cielo, e Matteo 25. Ero affamato e mi ha dato da mangiare. Quando mai ti abbiamo... Capite? Per questo... E allora leggiamolo, questo brano di Matteo, dove, ecco, Gesù ci dice, troverete sempre me. Matteo 25, 31, 46. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Ecco, Gesù presenta se stesso, figlio dell'uomo, ha una duplice valenza, è titolo messianico, ma dice perfettamente uomo. Sapete, figlio dell'uomo, uomo è la stessa cosa per gli ebrei. Per cui dice il Cristo glorioso, ma anche il Cristo paziente, le due cose. Verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e si siederà sul trono della sua gloria. Daniele. Dove non è il figlio dell'uomo a sedere, ma Dio stesso, che poi dà al figlio dell'uomo il regno. Tenetelo in mente. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti. È lo stesso evangelista che invece ci ha detto che il figlio dell'uomo è venuto soltanto per, adesso qua, no, tutti. Per cui, appunto, la morte e la risurrezione hanno sgombrato ogni confine, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore, altro titolo che Dio si è fatto proprio, Ezechiele, separa le pecore dai capri, le femmine dai maschi, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Perché destra e sinistra? Perché con la destra tengo la spada, con la sinistra l'arco. Per cui con la destra difendo te, che sei più debole. Con la sinistra mi difendo da te, che sei più forte. Pecore e capri. Appunto, Esodo 12. Per celebrare la Pasqua, cosa prendo dal Grece? Cosa prendo? Per celebrare la Pasqua, un capretto. Per cui i maschi sono per la morte. E perché il pastore tiene le femmine? Perché esse sono per la vita. In più, se andiamo alle beatitudini, chi sono beati? I potenti o i deboli? Capite? Pecore e capri, che vuol dire? Chi si fa debole, chi si fa piccolo, entra tra questi. Chi invece resta se stesso o presume di essere forte, niente, escluso. Però non basta essere, occorre fare conforme all'essere. E qui ti voglio. Allora il re, figlio dell'uomo, pastore, adesso è re. Vedete? Proprio perché in Daniele ha ricevuto il regno, adesso è re. Dirà a quelli che stanno alla sua destra, venite, benedetti del Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Capite perché le pecore, perché i deboli, perché gli ultimi? Ricevono ciò che è stato promesso, ciò che è stato proclamato nelle beatitudini. Fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Sono le buone opere. Le buone opere che i profeti contrappongono al culto. Che me ne faccio? Isaia 1. A proposito di Isaia, così diciamo un'altra cosa al dottore. Isaia 1. Udite, cieli, ascolta, terra. Perché il Signore dice, ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Ecco perché il bue e l'asino entrano nel presepe. A condanna nostra! Perché loro conoscono lì dove si mangia. Noi no. Non c'è scritto nel Vangelo, no? Sarebbe stato anche un po', insomma. Madonna che dice, va a trovare qualche bestia così ci riscalda il pupo. No, è profetica. Per cui io ce li voglio, però faccio una catechesi. Una catechesi penitenziale. Ma sappiamo veramente cos'è il Natale? Chi è quel bambino? Ossiano, peggio del bue e dell'asino, così come dice Isaia. Ma continuando in Isaia 1, proprio per dirvi, i profeti contrappongono. Udite le parole del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra, che mi importa dei vostri sacrifici senza numeri, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti dei montoni. E continua. Quando stendete le mani, la preghiera, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani grondano sangue, lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male e imparate a fare il bene. Qual è? Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Quello è. Saremo giudicati sull'amore, non su... Stavo dire sulle messe, mi fermo. Ma letteralmente questo elenco che fa Gesù lo troviamo in Isaia 58,7. Il digiuno che io voglio, anche quello digiuno cultuale, non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire chi è nudo senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Ecco perché in questo che è chiamato il giudizio finale, appunto abbiamo una lettura profetica del comportamento cristiano. D'altronde anche il più mistico degli scrittori sacri, Giovanni, cosa dice nella sua lettera? Se tu non ami il fratello che vedi, come fai a dire che ami Dio che non vedi? Arriva alle stesse conclusioni. E appunto, allora è giusto dire, ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il Re dirà loro, in verità vi dico, ogni volta. Ecco quel sempre che completa il tassello dell'Emanuele. Volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, ricordate che il Padre vuole, volontà del Padre, che nemmeno uno di questi miei fratelli, in carcere, non sta in carcere perché è innocente, sta in carcere perché se l'è meritato. Chi è affamato o nudo è perché si è giocato i soldi alla roulette. Cioè, mitizziamo anche il buon povero. Lo sapete meglio di me, soprattutto chi fa il parroco a volte. Però uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E questo a me ritorna negli Atti degli Apostoli, no? Fa Saulo, Saulo, perché mi persegui, come gli è risorto. E ritorna sempre in Matteo, nel capitolo 10, nel parallelo di quello che stiamo leggendo nell'Eucaristia, Matteo 10, 40, 42. Chi accoglie voi, parla a quelli che hanno inviato in missione, non tutti hanno la levatura di un Apollo, degli Atti degli Apostoli, o anche di un Paolo che era stato discepolo di Gamaliele. Molti non sanno né leggere né scrivere, però per questo sentiremo domani nel Vangelo, vengono rifiutati perché non contano nulla. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, il Padre. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta. Pensate la vedova di Sarepta, pensate all'altra vedova che accoglie Eliseo, hanno la ricompensa del profeta. Una ha olio e farina fino al ritorno dell'abbondanza, l'altra addirittura vede risorgere il figlio. Ricompensa di profeta. Chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. Ed è, c'è questa parità. Noi appunto accogliamo, non so, gli sarà passato Don Orione, l'avete accolto perché ormai era in fama di santità, perché aveva asparso latte, aveva fondato l'eremo, no? Fratelli Maria, eccetera, eccetera, per cui l'avete accolta e avete la ricompensa del giusto. Però ecco, come dice San Benedetto, quando arriva uno che si merita rispetto, glielo diamo subito, ma quando arriva uno che non merita rispetto, perché è un poveraccio, scalcinato, allora dice, allora vedici Cristo, come accogliere gli ospiti, no? Vedete, qui è. E chi avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, minimi, scalcinati, che non dicono niente, perché è mio discepolo? Non perché sa, perché può, perché appare, no, perché è mio discepolo. In verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. E chi è la ricompensa? Lui stesso. Perché c'è questa identificazione. Il resto lo abbiamo commentato domenica scorsa con il ricco e pulone. Il terribile peccato di omissione, di non vedere nel povero che c'è accanto il Cristo che ti chiede qualcosa. Allora, io I piccoli nei quali il Cristo si identifica sono i poveri delle beatitudini, tutti coloro che, lo condivideremo come ultimo brano, tutti coloro che piangono e che saranno consolati. Da chi? Da Dio nel futuro? No, da Dio attraverso te. Il canone, cioè il prefazio ottavo, quello del Buon Samaritano, attraverso te. Perché se tu non ti presti, non ti fai strumento di Dio, allora la beatitudine resta vuota, inefficace. E Dio dovrà aspettare l'ultimo giorno per consolare questo suo figlio. Ma come ha mandato te? Sulla terra. Proprio per questo te l'ha messa accanto apposta. Tu sei, perché c'è reciprocità, il povero è il sacramento di Cristo, lo dice lui, ma noi dobbiamo essere vera icona del Padre per il povero. Il buon samaritano, quando appunto si sentì commuovere, si prese cura di lui. Pagò di tasca propria, non fa quello che fa il padre del figlio prodigo nei confronti del mascalzone che è tornato. È diventato per quel disgraziato sacramento di Dio. C'è reciprocità. Ci sarà dato il regno, sapete, il regno racchiude le beatitudini, no? Le otto beatitudini sono racchiuse del regno. Cioè, tutto ciò che è Cristo. Poi, spesse volte, regno e Cristo si identificano. Ci facciamo aiuti non tanto per il regno quanto per Cristo. Per cui i padri potevano tradurre venga il tuo regno, venga il tuo Cristo. Per la meditazione, abbiamo già fatta di meditarsi, ma mi piace qui citare la beata Madre Teresa di Calcutta. Non tanto, non soltanto perché ha vissuto tremendamente bene questo Evangelo, ma perché ha vissuto una lunga aridità spirituale. L'ultima volta che ha sentito il Cristo è quando ha lasciato le suore di Loreto. Poi il buio. Per cui anche se passava delle ore davanti all'Eucaristia, dal punto di non sentiva niente. Buio. Allora i poveri erano per lei il sacramento di Cristo. Ciò che non sentiva più direttamente dal Cristo, anche dall'Eucaristia, lo riceveva attraverso quell'altro vero sacramento di Cristo che sono i poveri. Per cui nel sorriso della donna morente sul marciapiede di Calcutta, lei vedeva il sorriso di Cristo che gli diceva grazie. Ho avuto fame di affetto e tu me ne hai dato un po'. Ecco, Madre Teresa ci insegna a unire i due sacramenti, l'Eucaristia e il povero. Certo, appunto, non riesci a scoprire il volto di Cristo nel povero ubriacone lì, pieno di orina e di vomito. Se non sei riuscito a vedere il volto di Cristo, prima, oltre le apparenze del pane. Ma, al contrario, non è il vero Cristo quello che tu hai incontrato nell'Eucaristia, se poi non ti fermi come quel sacerdote e quel levita accanto al povero. Come Orazio vi affido il Salmo 112-111 nel breviario, no? Che fa da pandà con quello che canteremo come primo salmo ai Vespri, il 110, no, sono due salmi alfabetici. Il primo canta Dio e ciò che fa Dio per noi, Dio che è tenerezza, Dio che ci ciba. Il secondo canta l'uomo che più di tutti gli altri somiglia a Dio. Gli orientali chiamano i santi i più somiglianti a Dio. Così somiglianti che si dice di questo uomo, dell'uomo giusto, appunto, che fa dell'uomo pietoso che dà in prestito, che dona largamente ai poveri, eccetera, si dice la stessa cosa di Dio. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti. È come Dio buono. Perché mi chiami buono? Ciò vuol dire buono. Bene. Il misericordioso è buono come Dio. Misericordioso e giusto. Adesso si sta riscoprendo anche, direi, l'ispirazione anche nella disposizione dei salmi. Noi facevamo tanta fatica, no, a pregare i salmi secondo lo schema di San Benedetto, perché uno presso all'altro. Adesso invece lo schema B che adottiamo, schema tematico, veramente ce lo fa approfondire. Però non era cervellotica, almeno questi due si legano profondamente. Non posso cantare il primo se non vivo il secondo, ma non posso vivere il secondo se non mi sono lasciato affascinare dal primo. Io devo essere immagine di Dio, appunto devo guardare il suo volto, eccetera, eccetera. Stasera vi ho rubato un po' di più di tempo, perché abbiamo coinvolto il dottore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.